Benvenuti ad Ascolta Movisol. Oggi è il 22 settembre 2011. Qui è Flavio Tabanelli. Con me al microfono è Andrew Spanos, segretario del movimento. Vorremmo commentare quanto sta avvenendo in questi ultimi giorni e ribadire la nostra posizione. Andrew, sei collegato?
Sì, ci sono. Buonasera.
Buonasera. Partirei subito con un commento su quanto è accaduto in questa giornata, a partire dalle borse, anche se sappiamo non sono più tanto significative da un certo punto di vista. Abbiamo visto che le banche sono state molto penalizzate, abbiamo dato anche un'occhiata per esempio al settore energetico delle materie prime italiano, abbiamo numeri di meno 7, meno 8% e abbiamo anche assistito a certi dibattiti alla radio, in cui alcuni economisti si spendono ancora perché ve le banche vengono nuovamente rifinanziate, cioè i governi si impegnano nuovamente a tenerle in piedi. Che cosa ti viene da dire a proposito?
Che queste persone fanno delle proposte, semplicemente ripetono delle proposte che sono già state fatte, già state attuate e sono state smentite, si sono dimostrate fallimentari. Quando sentiamo purtroppo una classe dirigente a livello politico, a livello anche del mondo, cosiddetto mondo economico, dell'informazione, sentiamo delle persone che in gran parte non hanno né capito quello che è successo negli ultimi 3-4 anni, per non parlare degli ultimi 30, e quindi di conseguenza non sanno e non capiscono la soluzione, quindi bevono, per dirlo in modo un po' diretto, forse antipatico per loro, ma questa è la realtà, bevono la linea che è un problema italiano in cui noi qui in Italia dobbiamo tagliare gli sprechi, dobbiamo seguire quello che dicono i mercati, dobbiamo fare tutte queste cose perché così smetterà tutto questo casino sui mercati. E hanno su dei paraocchi, nel senso non guardano la situazione più in generale, non guardano quello che è in realtà il crollo di un sistema, il crollo di un sistema mondiale, ma anche in modo particolare in questo momento il sistema dell'euro.
Sì, ma questo ricorda anche quanto sta accadendo in Grecia allora, no? Abbiamo visto fare sforzi dal loro punto di vista, creare pacchetti di salvataggio e poi siamo ritornati da capo.
Infatti in Grecia, ricordiamoci che un anno e mezzo fa si è fatto il primo pacchetto di salvataggio per la Grecia, provocando delle grosse proteste sociali e anche proteste politiche in cui, cioè, non è stato facile per il governo greco, l'abbiamo visto anche in questi giorni, fare approvare queste misure. Si è detto che queste misure erano necessarie, erano misure e sono misure imposte. Io dico imposte perché sono imposte, sono richieste quando il paese è sotto scacco, quando c'è un attacco sui mercati, una speculazione sui mercati che spinge i costi per questi paesi di finanziare il debito pubblico in modo molto altissimo. Per le ultime settimane i tassi sui titoli greci sono arrivati al 50%, al 49%, una cosa assurda. Ma vengono imposti dal Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, Banca Centrale Europea. Vediamo che attuano una politica di tagli alle spese pubbliche, tagli agli investimenti, che porta semplicemente però a una distruzione di quello che rimane dell'economia. La Grecia ha fatto meno 7% di PIL nell'ultimo anno, una contrazione dell'economia, che dimostra la realtà di cosa succede. Quando si attua una politica solo di tagli, non si tagliano gli sprechi, si va a tagliare tutto quello che è l'attività economica. E infatti peggiora la situazione e bisogna rifare i tagli, è l'unico modo di garantirsi che non si risolverà mai il problema.
Sì, quindi si continua, come dire, da un corpo, si taglia prima un dito, poi siccome senza un dito si mangia meno bene, si cresce meno bene, dice, beh, allora tagliamo ne altre tre o quattro, no? E si va a smembrare sempre più. Senti, volevo dire una cosa, si è parlato anche delle ultime dichiarazioni di Zelic a capo della Banca Mondiale, il quale da una parte sembra bacchettare gli economisti perché dice che nel 2008 moltissimi non avevano, hanno riconosciuto, non avevano, previsto la crisi, dice però adesso non possiamo mica più ricorrere alla stessa scusa, no? E da una parte dice, sembra preoccupatissimo, poi dice che invece a suo parere non c'è all'orizzonte una recessione, no? E quindi non si capisce dove voglia andare a parare. D'altra parte aggiunge anche questo, dice, i tempi richiedono uomini con molto coraggio, uomini con molto coraggio, e non si capisce bene che cosa dovrebbero fare questi uomini di grande coraggio. E siccome noi abbiamo l'esperienza, che la storia ci consegna, degli anni 30, in cui alla crisi finanziaria di allora si decise di ricorrere a certi uomini, no? Senza tanti scrupoli, che cosa possiamo dire? Forse certi ambienti stanno già puntando a una edizione, no? Una seconda edizione del nazifascismo?
Hai messo molto sul piatto, andiamo con ordine. Il fatto che la crisi non era prevista sappiamo che non è vero. Noi come movimento, nel movimento di Larouche, abbiamo avuto e detto in modo molto chiaro quello che era la situazione del sistema finanziario e che non poteva non scoppiare una crisi di questa grandezza. All'orizzonte Zelic non vede una recessione perché non è all'orizzonte, proprio ne siamo in mezzo, anzi chiamiamola una depressione, perché la situazione, anche i conti di crescita economica sono nei paesi cosiddetti industrializzati, sempre meno industrializzati siamo, i conti della crescita economica sono basati su un'infusione di soldi che non vanno all'economia reale, che vanno solo però nei settori finanziari, che sono soldi stampati dalla Federal Reserve americana, dalla BCE, e adesso la Fed addirittura ha deciso che farà di tutto per salvare la BCE e le banche europee stampando ancora più soldi, in modo che crea semplicemente una marea di soldi inutili nell'economia che non fanno quello che dovrebbe fare, e cioè non vanno all'economia reale, all'economia produttiva. Ciò che serve adesso è in effetti il coraggio, ma è il coraggio di cambiare questo meccanismo in cui si fanno dei salvataggi di debiti privati sulla pelle della popolazione, sulla pelle dei bilanci pubblici. Si è creato un sistema speculativo negli ultimi 30-35 anni, progressivamente, negli ultimi 15 è esplosa questa bolla speculativa dei derivati di vari tipi di speculazione, è entrata in fase di crollo questa bolla, perché ci sono diverse bolle più piccole, ma il sistema in quanto tale ha una struttura che non la permette di sopravvivere a lungo. Entrata in crisi, succede che gli stati dicono: bene, noi dobbiamo salvare questa bolla. Allora, la realtà è che non dobbiamo salvare la bolla la dobbiamo lasciare morire, dobbiamo salvare la parte necessaria, importante del sistema finanziario, cioè le banche ordinarie e commerciali che devono prendere i depositi, devono dare i prestiti alle famiglie, alle imprese. Dobbiamo fare la divisione di Glass-Steagall per cui ci battiamo, in cui separiamo le attività ordinarie dalle attività speculative. Quindi il coraggio è questo, il coraggio è di andare contro quelle che sono le pressioni internazionali, ma anche interne. Devo dire che in Italia ci sono molti che fanno gli opportunisti e utilizzano questa crisi per promuovere delle politiche che da tempo loro vogliono vedere, delle politiche iperliberiste. Il coraggio di cui parla Zelic, purtroppo, credo che sia il coraggio di quelli che invocano il governo tecnico per fare misure impopolari, cioè il coraggio di fare ancora più male alle persone senza avere una coscienza.
Così si è espressa, ad esempio, la signora Marcegaglia.
Signora Marcegaglia, infatti, cosa dice? Alza i toni, si lamenta, ma si lamenta chiedendo sempre più liberalizzazioni, privatizzazioni, deregulation, cioè togliere le regole, il peso sull'economia. E di nuovo, questo fa parte di una visione dell'economia che è vecchia, nel senso che è vecchia, si è sviluppata negli anni 80 in modo particolare e poi è andata avanti, cioè che l'economia, il valore nell'economia, la crescita viene dal mercato, viene dall'efficienza del mercato. Se solo lasciassimo funzionare il mercato, allora si creerebbe crescita economica. La realtà è che si è fatto questo facendo soprattutto togliendo ogni distinzione tra quello che è attività produttiva e quelli che sono servizi e soprattutto servizi finanziari speculativi, e questo ha fatto sì che la ricerca del profitto a breve termine ha cominciato a dominare l'economia. Quindi l'efficienza di cui parlano questi signori è come fare più soldi in più breve tempo possibile, solo che l'effetto di un sistema di questo tipo significa distruggere a medio e a lungo termine l'economia, perché se io non faccio gli investimenti su un ponte per molti anni, risparmio dei soldi, ma poi quando quel ponte crolla siamo nei guai tutti.
Fammi fare una riflessione, no? A proposito della legge Glass-Steagall, perché molte persone che si fanno guidare leggendo i giornali, no? A pensare che la più grande emergenza sia proprio quella dei debiti del paese, no? E quindi si fanno cogliere da questo senso d'urgenza, non ricordano, in questo non sono certamente aiutati dai giornali, che secondo diverse stime il volume dei derivati, quindi dei giochi d'azzardo finanziari, va dai 7 ai 15 volte il PIL mondiale, no? Le stime poi sono anche fa difficili da fare, ma quindi che cosa si profila? Si profila una situazione in cui gli stati sì sembrano essere in debito, ma sono poi in debito nei confronti di enti finanziari che vantano dei crediti, vantano dei titoli, ma se tramite una legge Glass-Steagall si dichiarassero non legittimi, probabilmente la prospettiva si ribalterebbe completamente, cioè si troverebbero quelli ad essere fonti di grandi voragini finanziarie, no? Che cosa ne pensi di una visione del genere?
Beh, in realtà è già come dici tu, solo che non si vuole ammettere questa situazione, cioè le grosse banche che ora sono centri di speculazione hanno delle voragini nei loro libri contabili, solo che questi titoli che hanno appunto sui loro libri hanno un valore fittizio adesso. Quindi vanno a dire alla Banca Centrale Europea, per esempio, voi dovete per forza sostenere il mercato e garantire il nostro guadagno su questi titoli, quando ci sono i titoli speculativi. È un metodo del salvataggio operato negli Stati Uniti con i titoli ipotecari, dei mutui subprime, eccetera, i derivati su questi titoli. Cioè la Federal Reserve cosa ha fatto? Ha acquistato i titoli che è andata dalle banche, che hanno comprato un titolo o emesso un titolo a valore 100, quando il mercato è crollato e il titolo valeva 3, 4, la Fed è andata e l'ha comprati per una cifra di 80. Quindi, perché se no, dicono, le banche crolleranno. Io ho sentito anch'io a Focus Economia oggi chi diceva che bisogna per forza salvare le banche, perché no, se no crolla l'economia. E quindi questa è stata la logica: dobbiamo salvare la finanza perché no, se crollerà l'economia. Il fatto è che questa è la politica che ha prolungato la crisi e peggiorato la crisi, perché le banche vanno, solo la parte sana, la parte legata all'economia reale delle banche va salvata. Le banche vanno spaccate e appunto, come dicevo prima, come parlavi tu con Glass-Steagall, la parte fittizia, tutti questi valori che in realtà non sono legati a nulla, non hanno un valore reale, vanno lasciati morire e la parte positiva va tenuta e sostenuta con grandi investimenti. In questo senso il sistema dell'euro non può più funzionare, perché l'euro è basato su una politica fittizia di mantenere in vita questa bolla finanziaria.
Senti, concludiamo con un discorso su uno dei temi più caldi di questi giorni, che è il declassamento dell'Italia indicato da Standard & Poor's. Il dibattito di oggi era questo, essenzialmente. Standard & Poor's ci attacca, il Presidente del Consiglio Berlusconi si vuole difendere, ma dice: bah, Standard & Poor's, leggi i nostri giornali che ci vogliono male, sono comunisti. È corretto rappresentare in questi termini la questione?
Povero Berlusconi, anche se avesse ragione, lui andrebbe a dire una cosa sbagliata. L'opposizione attacca Berlusconi dicendo che c'è l'attacco dei mercati all'Italia perché Berlusconi fa tutte le marachelle, le cose molto poco raccomandabili che fa. Berlusconi risponde, loro sono dei comunisti, eccetera, e si crea un dibattito finto che non ha niente a che fare con le misure necessarie per uscire da questa situazione. La realtà è che c'è un sistema morente che ha deciso di puntare sull'Italia in questo momento per fare una sorta di una nuova tornata di saccheggio nel paese e assistiamo a dei partiti politici che fanno invece di avere il coraggio di affrontare questo problema e il cambiamento sistemico, cercano di andare un po' più avanti rispetto all'altro. Ed è una vergogna, questo ed è un molto negativo per il paese, devono cominciare a parlare della realtà.
Va bene, grazie. Ricordiamo ai nostri ascoltatori e soprattutto a quelli che ci seguono da tempo che è importante sostenerci perché stiamo raggiungendo il punto salience della tragedia e quindi sicuramente sono d'accordo con la nostra posizione e le nostre mire ed è giunto il momento di farsi avanti. Alla prossima, Andrew.
Buonasera, salve
Buona
a
serata.
tutti.